Siamo capaci di dire grazie?
In quanti modi possiamo dire grazie?
Proviamo a dire grazie.
A qualcuno?
Per qualcosa.
I grazie.
I grazie.
Esercizi di gratitudine quotidiana.
Ciao a tutti amici, bentrovati da Laura De Luca. Quest'ora, quasi ogni sera, da lunedì a venerdì, facciamo il bilancio della giornata e cerchiamo di trovare insieme una ragione per dire grazie, una persona a cui dire grazie. Se volete inviarci i vostri grazie, via WhatsApp 335 12 43 722 oppure via mail laura.deluca@spc.va. Grazie è una parola che non invecchia mai, che non passa mai di moda. Radio Vaticana Italia, i grazie. Oggi il grazie riguarda una certa categoria di persone di cui una rappresentanza è stata oggi ricevuta in udienza dal Papa e nel suo saluto ci sono tutte le ragioni della nostra gratitudine nei loro confronti.
Sono lieto di incontrarvi e di condividere con voi l'intento di difendere e promuovere la vita a partire da coloro che sono più indifesi o bisognosi di assistenza perché malati o anziani o emarginati o perché si affacciano all'esistenza e chiedono di essere accolti e accuditi. A tutti costoro, in diversi modi, voi prestate un servizio insostituibile ogni volta che, come operatori sanitari, offrite loro le cure di cui hanno bisogno o la vicinanza che li sostiene nella loro fragilità.
Gli operatori sanitari, per l'appunto. Oggi dal Papa una rappresentanza della ACOS, l'Associazione Cattolica Operatori Sanitari. Chi più chi meno, chi prima chi dopo, tutti abbiamo avuto a che fare con gli operatori sanitari, per noi o per i nostri cari. L'infermiera, più o meno gentile, il portantino, l'ausiliario. Li troviamo negli ospedali, nei centri diurni integrati, nelle case di riposo, anche facciamo conoscenza in casi di assistenza domiciliare, e li troviamo nelle comunità di recupero, nelle case famiglia, nelle comunità alloggio, ruoli fondamentali, decisivi direi, presidi di umanità in strutture che a volte rischiano la burocratizzazione, la spersonalizzazione e a volte purtroppo perfino il cinismo.
Proprio lo sforzo di trattare i malati come persone e non come numeri deve essere compiuto nel nostro tempo e tenendo conto la forma che il sistema sanitario ha progressivamente assunto. La sua aziendalizzazione, che ha posto in primo piano l'esigenza di riduzione dei costi e razionalizzazione dei servizi, ha mutato a fondo l'approccio alla malattia e al malato stesso, con una preferenza per l'efficienza che non di rado ha posto in secondo piano l'attenzione alla persona, la quale ha l'esigenza di essere capita, ascoltata, accompagnata, tanto quanto ha bisogno di una corretta diagnosi e di una cura efficace.
Grazie allora a quegli operatori sanitari che durante il loro lavoro non dimenticano l'obiettivo fondamentale, la persona. Grazie all'infermiera che spende una battuta, un sorriso, un'attenzione, un riguardo, all'ausiliare che porta il pranzo in corsia, che spreca un gesto in più per chi è in difficoltà, una parola di incoraggiamento.
La guarigione, tra l'altro, passa non solo dal corpo, ma anche dallo spirito, dalla capacità di ritrovare fiducia, di reagire, per cui il malato non può essere trattato come una macchina. Nel sistema sanitario pubblico o privato può concepirsi come una catena di montaggio. Le persone non sono mai uguali fra loro, vanno capite e curate una per una, come lo fa Dio. Dio fa così. Questo esige ovviamente da parte degli operatori sanitari un notevole impegno che spesso non è compreso e apprezzato a sufficienza.
Radio Vaticana Italia, i grazie.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
Radio Vaticana Italia, grazie. Oggi abbiamo detto un grazie insieme a Papa Francesco agli operatori sanitari, coloro che affiancano i medici nella cura degli ammalati e delle persone in difficoltà. Bene, oggi voglio aggiungere un altro grazie a tutt'altra categoria di persone, gli architetti. Sì, agli architetti, anche quelli che a volte vengono definiti archistar con molta critica, con molta diffidenza e producono opere discutibili oppure messe in discussione dalla gran parte della gente, che appunto sul momento sconvolgono parecchio il gusto estetico tradizionale delle persone. E lo spunto di questo grazie è la morte di Leo Ming-Pei, un architetto nato in Cina, naturalizzato negli Stati Uniti, che ha progettato moltissime opere, la più famosa forse, la più visitata, la piramide del Louvre. stile modernista, lo definiscono l'ultimo dei modernisti, linee pulite, spigolose, geometrie semplici, è morto a 102 anni. Nel 78 progettò, per esempio, l'edificio orientale della National Gallery di Washington, nell'89 appunto la piramide del Louvre e la Rock and Roll Hall of Fame a Cleveland, ma anche il Museo Storico Tedesco di Berlino, il grattacielo della Bank of China a Hong Kong. Si discute spesso, molto spesso, di quanto alcune arditezze architettoniche violino il paesaggio, le architetture preesistenti. Ci vorrebbe un'obiezione di coscienza, oggi il Papa ha parlato agli operatori sanitari anche dell'obiezione di coscienza, ci vorrebbe un'obiezione di coscienza anche per quelle imprese chiamate a realizzare appunto le visioni delle cosiddette archistar. Però è anche vero che poi nel tempo e con il tempo certe scelte all'inizio considerate azzardate, temerarie, provocatorie, folli, finiscono per entrare nel gusto delle persone, per addestrarlo, per modellarlo proprio, no? Per farlo crescere, per usare termini, modellare, far crescere, che sono tipici appunto della scienza architettonica, della scienza e dell'arte architettonica. L'artista è sempre in anticipo sui tempi. E quindi è nella natura delle cose che venga osteggiato all'inizio. Si può quasi dire che l'ostilità del senso comune sia proprio il banco di prova dell'efficacia delle sue idee, del suo coraggio espressivo. Se non tiene fede a queste sue idee, significa che queste idee non erano buone, non erano giuste. Oggi, per esempio, la piramide del Louvre è tra i luoghi più fotografati, più visitati del mondo, nonostante lo sconcerto iniziale. Non a caso lo scrittore inglese John Ruskin ha detto: l'architettura è l'adattarsi delle forme a forze contrarie, e non c'è soltanto un riferimento a una legge fisica in questo pensiero. La prima forza contraria forse è il gusto della gente. E allora, grazie agli architetti, al loro coraggio, allo sforzo di armonizzare, di integrare, di adattare natura e uomo, paesaggio naturale e profili urbani. Radio Vaticana Italia, e grazie. Cari amici, per oggi i grazie e per questa settimana terminano qui. Sono un appuntamento serale da lunedì a venerdì qui su Radio Vaticana Italia, sempre alle 19:32. Per chi rimane con noi, un invito a rimanere adesso sintonizzati per gustarci le perle del nostro archivio sonoro storico, i gioielli di famiglia di Radio Vaticana con le pronunce dei papi del passato. Vi auguro un buon fine settimana. Alla prossima, ciao!